Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD. L'effetto più dirompente e forse anche duraturo dal punto di vista mentale e culturale della pandemia è quello di averci convinti che una vita a rischio zero forse è possibile. Come? Beh, affidandoci agli esperti, i quali sanno come tenerci al sicuro da errori e condotte incoscienti, e poi dando più potere a tutti quelli che possono scrivere regole utili a prevenire i danni dei comportamenti rischiosi e infine demonizzando sempre coloro che si prendono rischi anche quando non impattano sulla comunità, perché comunque sono di cattivo esempio. Ecco, devo dirlo, a me la filosofia ha insegnato l'esatto opposto: non c'è vita a rischio zero. E oggi proviamo a ragionarci come si deve, sviscerando il problema, ma come sempre, prima sigla.
Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie.
Parliamoci chiaro, quest'oggi discutiamo di un tema veramente centrale del modo con cui culturalmente abbiamo vissuto il periodo pandemico, soprattutto vedendo quello che sta accadendo in queste ultime settimane, quando il possibile, desiderabile ritorno a una semi-normalità è minato a destra e a manca dai corvo tempesta, da quelli che dicono però attenzione, guardate l'anno scorso, senza tenere conto stavolta dei dati e di molti pareri scientifici, e dicono no, in realtà è troppo presto, attenzione, siamo di fronte di nuovo all'apocalisse. Ora, vedete, la paura può avere due effetti che tra loro sono addirittura opposti. Da un lato può spingerci e motivarci come nient'altro nel raggiungere traguardi impensabili, incredibili. È la paura come carburante, come qualcosa che ci spinge a conquistare qualcosa di altrimenti irraggiungibile. Ma al tempo stesso la paura può paralizzarci e renderci impotenti di fronte a ciò che il mondo ci pone come sfida. E allora lì tu hai la paura come anestetico, che ti neutralizza, che ti chiude, che ti rinchiude nella zona di comfort. Capire questi meccanismi, secondo me, significa capire la pandemia in quanto evento politico e mentale e umano, e quindi capire meglio noi stessi. Perciò ci diamo un obiettivo ambizioso quest'oggi: capire un po' meglio noi stessi sulla base di come abbiamo risposto culturalmente alla pandemia. Prima di fare questo, però, voglio ringraziare lo sponsor di quest'oggi, che è NordVPN. La VPN è uno strumento essenziale oggigiorno per navigare con maggiore sicurezza. Io utilizzo NordVPN da più di 2 anni e sono molto contento di questa scelta, perché mi permette di mettere al sicuro i dati di navigazione, mi permette di cambiare con facilità e con agevolezza il mio indirizzo IP, accedendo in questo modo anche a siti che magari nel mio territorio italiano non sono disponibili, che ha una comodità non da poco. E in fin dei conti non c'è niente di male nel provare questa VPN, perché usando lo sconto Dufer o utilizzando il link che trovate in descrizione oppure in chat se state seguendo in live, beh, potrete accedere a 2 anni con uno sconto del 65%, 3,30 € al mese, con un mese in più gratuito per valutare il servizio, eventualmente soddisfatti o rimborsati. È veramente un'opportunità unica, quindi provate NordVPN, non ve ne pentirete, e grazie a NordVPN per sostenere la nostra trasmissione. E adesso torniamo al Daily Cogito. Dicevamo, la paura è ambivalente. La paura è uno strano stato dell'anima. Alcune volte ci spinge a prendere decisioni audaci e coraggiose, altre volte ci blocca nel pantano delle conseguenze, anche le conseguenze che non arriveranno mai. E questo è un problema. La paura, infatti, in sé per sé, è qualcosa di neutro, è un'energia, è un conato, come avrebbe detto Spinoza, e perciò si qualifica non tanto per quello che è, ma per ciò che decidiamo di farne, come usi la tua paura. Questo qualifica la paura. Individualmente, la paura può essere trattata con lucidità, appunto riconoscendo ciò che mi spinge a fare, riconoscendo le motivazioni, le radici di quella paura, capendo che a volte la paura va usata in modo positivo, ma questo riesco a farlo individualmente perché ci vuole una consapevolezza profonda. Quando la paura invece è collettiva, beh, lo sappiamo, muta velocemente in panico e il panico non può mai essere usato lucidamente. Ora, la pandemia, lo sappiamo, ha scatenato in tutti noi una grande paura ed è più di un anno che ormai la vediamo, la viviamo, la assaporiamo. Abbiamo avuto paura ovviamente del contagio, anche per le conseguenze sociali del contagio, non solo quelle di salute. Abbiamo ovviamente avuto la paura di perdere qualcuno e tante persone purtroppo hanno perso qualcuno perché insomma sono tante le persone decedute dopo questo evento e altrettante sono state contagiate con conseguenze più o meno gravi. Abbiamo avuto paura del crollo economico e tutte queste paure hanno fomentato spesso i nostri peggiori sentimenti. E a livello politico e collettivo, la pandemia ci ha convinti di una serie di cose molto precise che vorrei smontare qua insieme a voi. In primo luogo, ci siamo convinti, attraverso questo panico collettivo che scarsamente ha colpito la nostra lucidità, che per affrontare il Covid serve centralizzazione, serve più Stato, più regole, serve più debito e quindi meno libertà. Ora, io questo lo voglio dire, perché l'ho detto anche nei mesi scorsi, è tutto molto condivisibile, se temporaneo. Cioè, lo stato di emergenza, che ci porta a prendere regole di emergenza, va bene fin tanto che noi sappiamo dire continuamente, appena tolte le condizioni dell'emergenza, torneremo a uno stato di normalità, in cui quindi meno potere, meno centralizzazione, meno regole e più libertà. Il problema è che molte persone questa cosa non vogliono che accada, anche inconsciamente, e vogliono che invece lo stato di emergenza prosegua perché è un po' più comodo e cercheremo di capire in che senso è comodo. Un'altra cosa molto precisa di cui ci siamo convinti è che di fronte al rischio, a qualsiasi rischio, ci si deve tirare indietro. Perché dico questo? Beh, perché l'avversione al rischio è diventato un valore e questa è una cosa che accade sempre in momenti di crisi, quando siamo esposti a dei pericoli che mettono in crisi il nostro benessere. In fin dei conti abbiamo visto per un anno, e il governo Draghi non è da meno rispetto al governo Conte in questo, politiche che mettono la sicurezza al primo posto e molta meno libertà. E quando noi abbiamo una preponderante attenzione nei confronti della sicurezza a discapito della libertà, ribadisco, va bene finché le condizioni di un momento temporaneo di emergenza persistono, sussistono, ma quando vengono meno bisogna essere molto veloci, molto lucidi nel dire queste cose vanno tolte. E il merito del governo Draghi è di aver in qualche modo contrapposto alla tendenza al lockdown eterno almeno la capacità di dire no ragazzi, adesso ci prendiamo dei rischi ragionati che infatti stanno portando dei risultati positivi. In fin dei conti, fra le cose di cui ci siamo convinti, appunto, c'è l'idea che l'individuo non sa valutare in autonomia il rapporto rischio e beneficio e che qualcuno deve farlo al posto suo. E attenzione, anche qui è importante, si inizia giustamente dall'ambito medico. Io, non essendo un medico, non so valutare bene il rapporto rischio beneficio e quindi mi affido a un professionista. Però poi piano piano, guarda caso, si espande in momenti di crisi fino a giungere nelle cose più personali e private. E allora ti trovi le cose assurde, tipo il ministero che ti dice come fare sesso durante la pandemia. E quindi ci sono consigli su come spendere i soldi, come utilizzare le risorse e via dicendo. Perché? Perché la centralizzazione delle cose e l'avversione al rischio ha questo aspetto. Quando togli libertà si prende sempre qualche centimetro in più. Ma non per complotto o cattiveria, ma perché è fatto così, è fatta così. Così la società. E quindi davanti al rischio l'uomo si paralizza Ed è per questo che serve il rischio zero. L'avversione al rischio ha questa radice. L'uomo, l'individuo, non sa gestire il rischio, perché davanti al rischio non agisce più. Perciò bisogna eliminare i rischi e solo lì l'uomo si libererà. Ora, questa visione antropologica si esprime in diversi modi. Per esempio, nel desiderio di allentare le misure restrittive solo quando il virus sarà già sparito. La strategia zero Covid, che abbiamo visto funzionare magari in isole come la Nuova Zelanda, che ovviamente non ha un interscambio con altri paesi, ma che in Europa, in paesi che fanno parte di uno scambio globale molto forte, non potrà mai essere raggiunta. Però la strategia zero Covid per un sacco di tempo, ancora oggi alcuni la paventano, insomma, era diventata l'idea fondamentale. Idea a cui si contrapponeva invece la convivenza col virus, che è quello che avverrà per i prossimi anni, inevitabilmente in un contesto globale. E faccio anche un esempio, lo metto poi sotto in descrizione o se siete in live ve lo metto in chat. C'è un articolo sul The Atlantic di qualche settimana fa che ho anche mandato in newsletter, iscrivetevi alla mia newsletter domenicale, in cui viene detto che negli Stati Uniti, nonostante in quasi tutte le zone del paese tantissime restrizioni siano state allentate da mesi, ci siano gruppi soprattutto afferenti ai democratici, quindi giovani liberali democratici, che dicono no, io non voglio tornare alla normalità fin tanto che il rischio non sarà zero. E questa cosa sembra assurda, ma in realtà c'è questa richiesta. Non voglio andare a scuola fino a che non ci sarà il rischio zero. Non voglio tornare al lavoro fino a che non ci sarà il rischio zero. E via dicendo, tutti questi discorsi che vanno proprio nella direzione del dire esistiamo a rischio zero. Mi spiace, non si esiste a rischio zero. Dopodiché c'è anche l'idea, per me molto problematica, secondo cui ogni concessione di libertà sia praticamente un desiderio di strage. E l'abbiamo visto in questi giorni, gli articoli della stampa italiana che da una settimana perdurano nell'idea che in fin dei conti, per esempio, la strage della funivia sul Mottarone sia colpa di chi ha voluto aprire in fretta, chi ha messo fretta a togliere le restrizioni, usando metafore assurde sul Fatto Quotidiano, ma pure sul Corriere, sulla stampa, leggendo cose che durante il rassegnato stampa mi ha molto più che rassegnato, in cui togliere i freni diventa la metafora del togliere le restrizioni, che veramente lì siamo a livelli di manipolazione mentale a livelli stratosferici. Oppure che la risposta a questo momento pandemico sia la miriade di misure bonus, di sussidi utili a sostenere le persone che in tempi di crisi ovviamente non sanno cosa sia meglio per loro, e quindi il paternalismo di una certa autorità politica e statale. E abbiamo visto un sacco di esempi, uno su tutti, l'abbiamo discusso proprio nei giorni scorsi, Dote 18 di Letta, che si basa sull'idea che con la rete di sicurezza si possa convincere un giovane a investire su se stesso, sulla propria istruzione, in un'attività, e quindi che si possa convincere un giovane a rischiare, ma senza rischiare, o meglio, rischiare con una dote che gli arriva, che in realtà non è un vero rischio, perché non è qualcosa che lui sente come un rischio suo, ma è appunto una cifra che gli viene data. E di nuovo, c'è una visione antropologica qui, molto precisa. Tu puoi fare del bene per te stesso solo quando non corri rischi o quando i rischi che corri sono decisi da qualcun altro, che è sinceramente una visione molto molto povera dell'essere umano. Ecco l'effetto più indelebile della pandemia: poter vivere una vita risk free. E questa, mi spiace signore e signori, per alcuni è una favola bellissima, un'utopia da raggiungere, per me è una favola distopica, per l'immagine che emerge proprio dell'essere umano. Allora voglio fare un parallelismo che chi ha seguito il Dufare Boldrin ha già sentito, ma che voglio approfondire un po'. Nella trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, Bruce Wayne a un certo punto viene sconfitto da Bane e viene di conseguenza rinchiuso in una prigione a cielo aperto. È un enorme antro, una caverna che in cui tu puoi vedere la luce, perché c'è un pozzo molto alto, molto largo, da cui chiunque può uscire. C'è un solo problema: il pozzo è da scalare, è molto difficile da scalare, e l'ultimo salto che ti permette di uscire dal pozzo è molto difficile, quasi impossibile. Ecco allora che serpeggia la storia secondo cui un innocente, cioè un bambino o una bambina, non si capisce, riuscì a evadere molto tempo prima, e non si racconta esattamente il come fino a un certo certo punto. Così molti ci provano, molti prendono e salgono legandosi una corda intorno alla vita come rete di sicurezza. E tutti falliscono miseramente. Piccola parentesi, se tu da quell'altezza ti leghi una corda e cadi, ti spacchi in due. Però vabbè, quello è un altro discorso, ovviamente la sospensione dell'incredulità. Insomma, si legano la corda, salgono e quando fanno l'ultimo salto cadono come dei peri. E lì non ci si può far nulla. E anche Bruce Wayne ci prova un paio di volte, si lega la corda, sale e alla seconda, terza volta del fallimento comincia un po' a scoraggiarsi. Quando si scoraggia, il prigioniero accanto alla cella di Bruce Wayne gli spiega bene perché non ce la fa. Perché deve saltare come ha saltato l'innocente, il bambino o la bambina di molti anni prima, senza corda. Attenzione, non perché la corda sia troppo corta, perché sia una trappola, come molti a quanto pare hanno creduto vedendo il film, ma perché la paura di morire, cioè il rischio assoluto che mi trovo ad affrontare, è il carburante verso la liberazione. E infatti il prigioniero che dialoga con Bruce Wayne gli dice chiaramente: la paura tornerà da te. Salta come è saltato l'innocente, senza corda, la paura tornerà da te. Che in inglese è anche più affascinante, però insomma descrive bene il concetto. E cosa vuol dire questo? E questo vuol dire che finché il prigioniero, colui che cerca di evadere, sa che non sta rischiando davvero tutto, il suo corpo e la sua mente avranno una risposta diversa rispetto a quella che il rischio ci impone. Il corpo e la mente non lo spingeranno oltre i limiti necessari ad evadere. Rimarranno in un ambito di sicurezza. Perché? Perché la rete di sicurezza, che è psicologica, non dà il carburante necessario. Solo prendendosi un rischio assoluto ci si può liberare dalle catene che ci tengono ancorati al suolo. E finché tu sai di avere un piano B, una rete di sicurezza, non spingerai le tue gambe, i tuoi muscoli, la tua mente oltre ciò che ritieni normale, fattibile. È soltanto di fronte al rischio assoluto, quello di non avere una seconda chance, che potrai spiccare il salto. Ed ecco lì Bruce Wayne ce la fa, riesce a spiccare quel salto, quel volo e a liberarsi. Cosa significa questo? È una grande metafora. Tutta la trilogia di Batman del Nolan, che io adoro, io sono incazzatissimo quando penso a quanto abbiano distrutto quel film per dei difetti di trama che sono innegabili, quando in realtà è un film di una potenza incredibile. Devo parlarne di nuovo bene in una serie di Daily Cogito, perché è un film che io riguardo sempre con grande piacere. Cosa vuol dire questa metafora? Beh, questa metafora, che è espressa da tutta la trilogia, significa che la nostra fortuna è al tempo stesso la nostra zavorra. Bruce Wayne stesso vive la sua fortuna, quella monetaria, come una zavorra che lo rende meno incline a prendersi dei rischi per le seconde opportunità. E qual è questa zavorra che è anche una fortuna per noi? Il benessere. Il benessere in cui viviamo e di cui dobbiamo essere grati. Io sono un amante del benessere, io adoro stare bene, non vorrei mai stare male, ci mancherebbe, ma il benessere di cui dovremmo essere grati è ciò che ci fa sentire di avere ancora troppo da perdere per prenderci i rischi che ci permetterebbero di crescere e superare la prigione. Questo è la nostra fortuna e la nostra zavorra. E vorrei fare una piccola parentesi. Questo è il motivo per cui io mi infastidisco quando leggo quegli editoriali, quei commenti e sento quei commentatori che comparano il momento post seconda guerra mondiale, quindi la ricostruzione post nazifascismo in Italia, e il momento post covid, che ancora non abbiamo raggiunto il post covid, ma insomma l'abbiamo sentito con tutti i discorsi del 2 giugno, la festa della Repubblica. Tanti dicono adesso è un momento come quello. Non è vero, non è esattamente così, perché dopo la seconda guerra mondiale noi culturalmente ci siamo uniti, abbiamo superato dei limiti culturali per raggiungere un nuovo mondo, letteralmente, proprio perché sentivamo di non avere più niente da perdere. Potevamo solo rimbalzare verso l'alto, cioè c'era un rischio assoluto. O così, o addio Europa, e sarebbe stato un macello. Oggi le cose non stanno così. Noi abbiamo perso molto, abbiamo sofferto, ma siamo ancora in un ambito di benessere che ci permette di dire ho un sacco da perdere, col cazzo che mi tolgo la corda e quindi voglio ancora la rete di sicurezza, e questo diventa al tempo stesso la nostra fortuna, perché siamo fortunati a stare bene dopo una pandemia, e la nostra zavorra, perché non riusciamo a staccarci da quello che potremmo perdere, e questo ci blocca. L'avversione al rischio, infatti, quello che stiamo vivendo così tanto, è qualcosa che si può permettere solo chi ha il lusso di avere troppo da perdere, o che si è convinto di avere troppo da perdere. Poi questo sarebbe tutto un capitolo che magari trattiamo in un altro momento. Lo so, sembra paradossale, sembra un paradosso incredibile, ma la pandemia ha vinto su di noi, perché ha vinto, ragazzi. Non abbiamo vinto la battaglia con la pandemia, abbiamo vinto la battaglia medica, ma quella culturale non la stiamo affatto vincendo. La pandemia ha vinto culturalmente su di noi perché non ci ha messo di fronte a un rischio assoluto. Per fortuna, non sto dicendo che sarebbe stato meglio così, per fortuna, ma non ci ha messo di fronte a rischio assoluto. Individualmente sì, non voglio negare che abbia portato molta sofferenza, ne ha portata, ma culturalmente un altro discorso, perché la pandemia che abbiamo vissuto è stata, attenzione, sufficientemente grave da toccare la nostra quotidianità e metterci la paura di non poter tornare alla normalità. E ancora oggi alcune di quelle paure serpeggiano, perché ancora non è finita. Però è stata abbastanza grave da toccarci, da farci male, da scalfirci, ma non abbastanza grave, permettendoci di mantenere un livello di benessere e una sensazione di coesione sociale sufficiente da sentire di avere ancora molto da perdere. È stata la pandemia perfetta per unire benessere e paura in una sensazione paralizzante, in cui qualsiasi rischio diventa indesiderabile. E questo è il motivo per cui la pandemia ci sta facendo ancora così male e ci farà male ancora a lungo. Ora, ogni minimo rischio di cui si parla collettivamente sembra Monte Fato. Sembra che siamo gli hobbit che devono buttare l'anello a Monte Fato. Qualsiasi cosa. In tavola, 4 o 6 persone, coprifuoco alle 22 alle 23. E si scatena un incredibile sollazzo di opinioni che nulla esprimono, ma che dicono quanta cazzo di paura abbiamo di mollare quella corda. È questo il punto fondamentale. Mascherine all'aperto, sì o no? Quando in realtà ci sono fior fior di dati che mostrano che la mascherina all'aperto non ha praticamente nessun impatto sul contagio, sulla diffusione del virus. All'interno, certo, ma all'esterno no, quando c'è un minimo di distanza. Quindi, eppure si parla di queste cose. Allora quelli che ieri dicevano devi ascoltare la scienza, adesso non ascoltano la scienza. Quindi è tutto un marasma di paure, più o meno recondite. Pure il movimento Novax è frutto di questa ambivalenza. E guardate che il movimento Novax, anche qui un giorno devo farci un bel daily cogito approfondito, però che cos'è il movimento Novax se non l'unione di stare bene e non aver nessuna necessità medica? Parlo soprattutto dei Novax prima del Covid, ok? Quindi, ma poi anche post-Covid, quindi no Covax, non so neanche come chiamarli. Cos'è se non l'unione di una società di benessere in cui tu non vedi qualcosa di veramente grave, di pandemico, come poteva essere, cazzo, la peste bubbonica, la febbre gialla un tempo in cui la gente avrebbe pregato per avere una cura? E quindi tu hai il benessere in cui non vedi la negatività e al tempo stesso però hai un elemento, che è quello del vaccino, che come qualsiasi medicinale porta con sé un minimo fattore di rischio, proprio minimo, perché c'è in tutti i farmaci, c'è un minimo fattore di rischio. Ne abbiamo parlato tanto anche con gli effetti avversi di AstraZeneca e tutto quanto. E quindi di fronte a questa cosa qua, l'essere umano ha paura e non sa più valutare, e quindi dice no, ma vaccini, col cazzo che mi vaccino. Ed è un punto molto interessante, perché siamo prigionieri non a causa della prigione, ma a causa della corda del nostro sistema di sicurezze. E per farvi capire questo, devo prendere un libro che non ho qua. Quindi fermi un secondo che prendo il libro. Ah sì, eccolo qua. Mi sono dimenticato di metterlo a fianco. E questo libro è Il meraviglioso discorso della servitù volontaria di Étienne de Lavoisier. Libro che dovreste leggere sempre. A un certo punto il buon Étienne dice: per conquistare il bene che cercano, i coraggiosi non temono il pericolo. Gli uomini accorti non si sottraggono alla fatica, mentre i vili e i fiacchi sono incapaci di sopportare il male e di recuperare il bene che si limitano a desiderare, e la loro viltà toglie loro la forza di procurarselo. Il desiderio di averlo gli resta per natura. Questo desiderio, questa volontà è comune ai saggi e agli sconsiderati, ai coraggiosi e ai codardi, e fa desiderare ogni cosa il cui possesso renda soddisfatti e contenti. D'una sola cosa non so dir come mai la natura non comunichi agli uomini il desiderio, ed è la libertà. Che tuttavia bene così grande e piacevole, tanto che quando viene perduta si produce ogni male. E gli stessi beni che dopo la sua scomparsa permangono, perdono interamente il loro gusto e sapore, corrotti come sono dalla servitù. Solo la libertà non viene affatto desiderata, per la buona ragione che se gli uomini la desiderassero, l'otterrebbero. Sembra quasi che rifiutino questo prezioso acquisto solo perché è troppo agevole. E qualcuno potrebbe dire, Etienne de Lavoisier, ma sarà stato, che ne so, un americano assolutamente privo di problemi, facile parlare di libertà quando si è... No, è un tizio del 500, sapete quante pesti ha visto, quante pandemie ha visto, quante restrizioni ha visto, quante guerre ha visto, eppure ha avuto il coraggio di scrivere queste righe straordinarie, meravigliose. Ecco, quello che ci sta dicendo il buon Etienne è che una vita a rischio zero è una vita che non è una vita umana, ma non è una vita in nessun modo, perché essere vivi comporta un rischio, quello di morire, che è rischio assoluto, e poi c'è tutta una scala di grigi inevitabili, il rischio di sbagliarsi, di fallire, di imparare, di fare fatica, il rischio di dover cambiare strada, di dover mutare radicalmente, il rischio di dover fallire nelle relazioni, nel lavoro, il rischio di avere delle relazioni che sono appunto, che portano dentro delle insicurezze, insomma abbiamo, essere vivi è rischioso. E una vita a rischio zero è una vita in cui ci priviamo non solo di tutta questa diversificazione, ma di conseguenza anche delle scoperte e dell'atto di esplorazione necessario a conoscerci veramente. Perché che cos'è una scoperta se non il protrarsi all'interno di errori, fallimenti, fino a che non trovo una strada giusta? Questo è. Non si può fare scienza senza rischio. Non si può fare scoperta senza rischio. Non si può esplorare senza rischio. E noi ci stiamo convincendo culturalmente che una società a rischio zero sia desiderabile. Pazzi. Pazzi fuori di testa. Questo siamo, se pensiamo veramente questo. La condizione dei prigionieri di Batman non è diversa dalla nostra. Abbiamo troppo da perdere per saltare senza corda e così ci condanniamo alla paralisi, desiderando la condizione imperfetta in cui ci troviamo. E questo è, e ci raccontiamo un sacco di storie per dirci che in fin dei conti quella condizione è l'unica possibile. Ecco, pensare che per poter fare qualcosa della propria vita ci sia bisogno della rete di sicurezza, ci sia bisogno del paternalismo di qualcuno che si prende i rischi per noi, ci sia bisogno della corda che ci fa cadere comunque sempre in piedi, che ci sia bisogno del piano B, e ci sia bisogno delle scuse... Questo significa condannarsi a usare la paura in modo paralizzante. Tutti quanti sentiranno la paura, ma si qualificheranno in base a come useranno quella paura. Ora, detto tutto questo, che lo so, è molto complesso, meriterebbe altre 12 ore di discussione, ma io 12 ore attualmente non ce le ho, dobbiamo porci una questione. Da questa pandemia la domanda che deve emergere è la seguente. È davvero necessario arrivare alla condizione di non avere più nulla da perdere per prenderci rischi al fine di progredire? Soltanto quando siamo alla canna del gas possiamo veramente dirci pronti a valutare i rischi. Ancora peggio, soltanto quando abbiamo finito le opzioni dobbiamo scegliere l'opzione rischiosa? Questo è drammatico. Se è veramente così, allora, signore e signori, l'umanità è perduta. E io ancora sono un po' ottimista, perché penso che forse esiste un modo per evadere da quella galera anche senza prima aver perso tutto. C'è un modo. Non so qual è, ma dobbiamo trovarlo. E io lo lancio come idea. Dobbiamo discuterne. Dobbiamo trovarlo. Forse bisogna amare veramente molto la libertà per fare questa scelta in modo consapevole, per prendersi un rischio anche se abbiamo ancora molto da perdere. Perché significa mettere a repentaglio le tante certezze che già possediamo. Ma se invece, al contrario, l'essere umano corre certi rischi solo quando non ha più niente da perdere, allora la società del benessere che abbiamo costruito con fatica, con rischi, con coraggio e anche con un pizzico di fortuna, che ci ha fatto perdurare in questo momento di pace, che è stato scalfito da questa pandemia, neanche lontanamente grave come tante pandemie accadute nei secoli precedenti, per quanto drammatica e grave sia stata. Beh, se le cose stanno così, signore e signori, questa società del benessere è destinata inevitabilmente a cadere di nuovo in una barbarie da cui poi ci trarremo fuori solo quando salteremo senza avere nulla da perdere. Non è un mondo che mi piace e cercherò sempre di pensare, riflettere e lavorare presupponendo il contrario. Possiamo vivere il rischio lucidamente, facendo delle scelte ambiziose, coraggiose, senza aspettare di aver perso tutto prima. Credo che sia fondamentale come atteggiamento. Non so come potrei finire questa puntata. È impossibile finire questa puntata perché in realtà è un ragionamento inserito in un ampio ragionamento, molto più ampio, che è inserito in un dibattito in corso, che è inserito nella grande piscina di cose intelligenti, stronzate, cose utili, cose inutili, che è il sapere umano. Deciderete voi se mettere questo discorso nelle cose utili o nelle stronzate. È vostra libertà farlo. Fatelo con coscienza, dopo aver ascoltato per bene quello che ho detto e magari averlo anche riascoltato. Grazie a tutti quanti quelli che hanno seguito questa live. Non uscite perché adesso, insomma, ragioniamo un po' anche con la chat, rispondendo a qualche domanda. Se invece siete in differita, beh, insomma, fate conoscere Daily Cogito. Siamo sempre in podcast su Spotify, su YouTube ovviamente e in live su Twitch ogni giorno, e avete tanti modi per sostenere il nostro lavoro con Twitch, con gli abbonamenti che con Prime sono anche gratuiti, con Patreon, con il nostro negozio, tutti i link sotto in descrizione, quindi dateci un'occhiata e fateci crescere per portarvi sempre contenuti migliori possibile. E detto questo, io vi abbraccio e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.